não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua, e uma estátua de febre arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer.
E buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, sono le 9.01 di venerdì 27 gennaio 2017 e state ascoltando radiazione.info.
Aquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar.
Siete su radiazione.info, potete contattarci sulla pagina Twitter oppure sulla pagina Facebook oppure sul cellulare, ma io non mi ricordo il numero, nonostante 4 o 5 anni che trasmetta e quindi non ve lo dico, ma potrebbe essere appena arrivato il mio co-conduttore giusto giusto per aiutarmi e sparare fuori il super numero di radiazione.
Non abbiamo il telefono,
non è? Non abbiamo il telefono, quindi meno male che non me lo ricordo, è un'informazione inutile. È partita la rassegna stampa del venerdì e ancora qualche attimo di musica e poi cominciamo con le notizie.
Una plaza di gente madura, e una statua di febbre arde. Não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer.
Allora, andiamo in diretta, sono le 9:04 minuti primi. Apriamo subito con una notizia abbastanza pesante che ci è giunta via messaggio Aurora. Non so se ci sia già qualcosa di scritto su internet, però quello che possiamo dire adesso è che questa mattina è stato arrestato, dobbiamo ancora capire perché, ma forse la mia co-conduttrice già
sì,
lo sa.
Intanto è ieri pomeriggio. Allora,
dirigente nazionale Sicobas, per chi non lo sapesse. Oggi dovrebbero essere previsti blocchi in varie città d'Italia e per il momento questo è quello che ci arriva per messaggio. Se poi hai degli altri aggiornamenti tu.
Sì, allora leggo la notizia presa da InfoOut, l'hanno scritta questa notte. Arrestato Aldo Milani del Sicobas a Modena, sciopero in tutta Italia. A seguito dell'arresto di Aldo Milani, coordinatore nazionale del Sicobas, da parte della questura di Modena, sono iniziati i primi scioperi nei magazzini della logistica in Emilia-Romagna e a Milano. Si attende l'estensione della mobilitazione nelle altre regioni. Questo è il cappello introduttivo, leggiamo il comunicato del Sicobas nazionale. Stasera la questura di Modena ha arrestato Aldo Milani. Nel tardo pomeriggio di oggi, 26 gennaio 2016, il nostro coordinatore nazionale Aldo Milani è stato prelevato dalla polizia, arrestato e tradotto nel carcere di Modena e tuttora il suo difensore non è stato messo in grado di contattarlo. È evidente che ci troviamo di fronte a un'escalation repressiva senza precedenti. Lo Stato dei padroni, non essendo riuscito a fermare con i licenziamenti, le minacce, le centinaia di denunce, i fogli di via, le manganellate e i lacrimogeni, una lotta che in questi anni ha scoperchiato la fogna dello sfruttamento nella logistica e il fitto sistema di collusioni e complicità tra padroni, istituzioni e sistema delle cooperative, ora cerca di... You'll get the point. It may hit you when you're standing, but 6 feet underground. Sometimes as loud as thunder, sometimes without a sound. You can run from it your whole life, but not far or fast enough. 'Cause in your life or death, it always finds you. You'll get the point. You'll get the point. You'll see the point. Con l'arresto di Aldo Milani si vuol mettere definitivamente fuori legge la libertà di sciopero. Se il nemico di classe si illude di sbarazzarsi del Sicobas decapitando il gruppo dirigente, si sbaglia di grosso. Scusate. A questo attacco politico frontale risponderemo da subito con l'unica arma che gli operai hanno a disposizione, l'auto-organizzazione e la lotta. Proclamiamo quindi fin da ora la mobilitazione in tutti i luoghi di lavoro e chiamiamo le reti di simpatizzanti e solidali a mobilitarsi nelle iniziative che nelle prossime ore saranno indette dal Sicobas contro la repressione per la liberazione immediata di Aldo. Seguiranno altre comunicazioni non appena avremo aggiornamenti.
Ma quindi l'accusa non è specificata?
Non si sa, in questo, questo comunicato che risale a ieri sera, appunto, si dice che nemmeno il suo avvocato è stato informato o comunque può comunicare con loro. Da Twitter, partiti da 7 ore fa, comunque, quindi sempre questa notte, partiti i primi scioperi a seguito dell'arresto di Aldo Milani. Il Sicobas ha lanciato la mobilitazione permanente e generale, però non vedo, non c'è scritto di che città stiamo parlando, perché è dall'account del Sicobas. Poi comunicato stampa che sempre da Twitter, però penso sia quello che abbiamo appena letto. Ancora Sicobas, fermi anche alla Sogetras di Bologna e alla DHL di Carpiano, sempre di 7 ore fa. Sciopero in solidarietà di Aldo Milani alla Sogetras di Peschiera Borromeo e alla SDA di Carpiano. E vediamo, per ora queste, insomma, comunque vediamo, insomma, tra virgolette, con piacere che già la mobilitazione è alta e quindi subito, qualche ora dopo l'uscita della notizia, ci sono già più di qualche magazzino che sta scioperando.
Vediamo, oltre che purtroppo abbiamo già visto e già constatato e discusso sul fatto che la logistica è un po' la punta di diamante del sistema del mondo del lavoro che si vuole delineare per il futuro e ha caratteristiche molto più simili a un mondo del lavoro di 100 anni fa piuttosto che quello di 10-20 anni fa. E adesso vediamo addirittura l'incarcerazione anche dei dirigenti del sindacato. Quindi le dinamiche si fanno veramente, ci riportano indietro nel tempo, come indietro nel tempo sono tornate le condizioni dei lavoratori, anche la sorte di chi cerca di organizzarli sembra invariata. Poi mi viene da dire, si grida al mostro, a Erdogan o fino a qualche, a prima dell'ultimo meeting a Davos a Xi Jinping. Ma poi vediamo che l'arresto dei dissidenti politici e comunque la repressione nei confronti di chi si oppone al sistema non sono certo pratiche che in Italia non vengono utilizzate.
E tra l'altro sono anche, mi sembra strano non trovare comunque a 12 ore di distanza, perché appunto ci dicono che è successo ieri pomeriggio, nessuna notizia sui media di regime, diciamo sui media nazionali, comunque arrestare il dirigente di un sindacato, per quanto il sindacato sia di base, insomma penso sia una notizia non di secondo rilievo. E invece
a quanto pare lo è, e allora potremmo anche andare a vedere quali sono le notizie invece che i giornali ritengono di rilievo, andando con la lettura delle prime pagine.
Bene, ce li ho qua. Parto con... Oh mamma, mi è partito tutto. Il Fatto Quotidiano. Allora, la notizia al centro della prima pagina è il Porcellinum, 3 deputati su 4 nominati dai capi e non eletti. I disastri delle due leggi elettorali spolpate dalla Corte. Chiaramente Il Fatto non è mai d'accordo con niente, ma giustamente. No, su questa notizia non c'è altro. In alto ci sono due occhielli, sempre in rilievo. La strage di Viareggio, colpa pure di Moretti, la testimonianza del tecnico della sicurezza. La responsabilità del materiale notabile, nonché la responsabilità nei confronti di lavoratori e terzi e delle ferrovie. Così ha dichiarato l'ex direttore dell'agenzia ferroviaria Alberto Chiovelli. E invece l'altra, raggi subito a giudizio o patteggia. Tutto falso, balle spaziali, la stampa garantista, sindaca già colpevole. La prima cittadina del Movimento 5 Stelle è sicura di avere solidi argomenti per difendersi. L'articolo 38 del regolamento del comune non impone la gara per la scelta di chi occupa posizioni dirigenziali come quella di Renato Marra. Poi, vabbè, un occhiello sulla Juve, terremoto, protezione civile, stop di Renzi al decreto. Giustizia, la priorità di ministro e CSM, attaccare i PM. E poi in fondo unioni civili per una morte civile. Effetto Cirinna, 85enne Gianni di Torino, è il primo vedovo gay. E invece l'articolo di fondo...
Un attimo, scusa se ti interrompo, ma l'occhiello sulla Juve, non è così, ma non so se l'hai letto.
No.
Juve, Agnelli faceva entrare allo stadio ultra e petardi.
Perché
i capi d'accusa della FIGC nei confronti appunto del patron della Juventus e principale investitore del gruppo FICA, anzi non so neanche più se sia il principale investitore, comunque uno dei grandi azionisti della FICA, scusate, che a quanto pare ama i botti e ama chi li lancia allo stadio. Adesso non so se troveremo il tempo di dare spazio anche a questa notizia, ma sembra anche abbastanza interessante.
E niente, poi per concludere l'articolo di fondo di Marco Travagli, raggi Lader. Lader, no? È un mix tra leader? Laser. Raggi laser.
Questa era troppo complicata per me.
Va buono.
Va bene. Allora, vuoi andare con la Repubblica? Va bene.
Allora vado con la Repubblica. Europa, il piano B del governo. No alla manovra se voto a giugno. Vescovi all'attacco, la politica non fa il suo mestiere, sostituita dai giudici. E poi due occhiellini, l'inchiesta così Marra piegò raggi, mio fratello Renato merita quella promozione, virgolettato. Poi l'anno giudiziario, giustizia, toghe divise, inchieste troppo lunghe e stop ai processi mediatici. Tra l'altro adesso a settembre 2017 va in prescrizione metà del processo sul Mose praticamente. Cioè tutti quelli indagati per insomma i reati tra virgolette minori va in prescrizione, lo leggevo ieri sul giornale. Comunque poi... l'immagine invece è dedicata alla Turchia, nel senso che c'è una bella bandiera della Turchia con in sfondo, sullo sfondo un militare con il fucile imbracciato. Viaggio nella Turchia che cancella Shakespeare. Boh, chissà cos'è successo con Shakespeare, tra Erdogan e Shakespeare, si vede che non c'è buon sangue. Poi dazi e muri, Trump è già ai ferri corti con il Messico, ci credo bene, costruisce il muro e dice però lo pagate voi. E ancora, una vita in musica, Paolo Conte racconta i suoi 80 anni straparlando di Antonio Ginoli. Poi, invece, in fondo, altri due occhielli. Piano contro droga e alcol, la ricetta antisballo dall'Islanda a Crotone. E infine vi spiego il segreto dei vecchietti del tennis.
Sai perché in questo momento c'è lo Slam di Melbourne.
Sì, so che c'è una competizione importante di tennis.
E in finale ci sono Federer e Nadal.
Che sono vecchi.
Che penso che non giocassero una finale uno contro l'altro da 10 anni.
Dai.
Sì, abbastanza.
Però sono ancora bomber.
E a quanto pare si sono arrivati in finale sconfiggendo i più gettonati, tra l'altro.
I più giovani.
I più giovani. Ne leggo una io.
Vai, vai.
Allora, potrei leggere... Tu cos'hai letto? La Repubblica? Giusto?
Il Fatto.
E Il Fatto, vabbè. Leggerò La Stampa, dai, che tanto più o meno siamo lì. Comunque, La Stampa titola: Raggi, mi imposero, le nomine. I vescovi...
Impossessero di Roma, ciao.
La politica faccia il suo mestiere. Grasso, i partiti trovino l'accordo. L'UE sui conti. Necessarie risposte precise. No all'instabilità. Sì a Valsoia. Nelle carte lo sfogo contro Grillo. La sindaca di Roma tratta per il patteggiamento. Consulta Renzi, accelera sul voto e blinda le liste. Niente barricate da Gentiloni. Poi un paio di occhielli. Ora ci serve un ricambio e nessuna intesa con Alfano e company. Ricordiamo oggi, tra l'altro, che è il giorno della memoria, l'odio per Israele, antisemitismo dei nostri tempi. Ecco, questa ovviamente ogni anno, purtroppo, in una giornata come questa, viene fuori la solita retorica che chi è contro Israele è fondamentalmente un antisemita, è un razzista, quando se poi si va a vedere cosa ha subito nel secolo scorso il popolo di fede ebraica, di fatto non è molto diverso della sorte che lo Stato israeliano sta concedendo al popolo palestinese, con particolare attenzione per quei 2 milioni di persone che si trovano stipati come sardine sulla striscia di Gaza. Andiamo avanti, il caso Trump, prima crisi, il Messico cancella il vertice sul muro. Reportage, un giorno con gli italiani fra le superpotenze del Consiglio di Sicurezza. Scendiamo ulteriormente, c'è una foto con tante facce. E qua è la Spoon River sotto la neve, a Rigopiano recuperati gli ultimi corpi delle 29 vittime. Ecco le loro storie, giustamente. Non guasta mai fare un po' di sciacallaggio sui morti. Poi passiamo all'Intesa San Paolo che sfida i banchieri francesi. Il gruppo Alternative a Generali. Cresceremo ancora, dichiara San Paolo, e questo lo fa durante la festa del decennale. Polemica con Unicredit. E infine abbiamo il Buongiorno, ma attenzione se non leggo male, il Buongiorno non ce lo dà Gramellini, ma ce lo dà e Feltri.
Mattia Feltri.
Mattia Feltri. E si titola...
Mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, muévete que mueve, sentirá la sabrosura, mueve tu cintura. delicioso. Tienes que bailar, mi pareja serás tú. Déjate llevar, soy tan cuerpo como yo. Pronto aprenderás si tú sientes el sabor. Tú vas a vivir toda, toda la emoción. Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera. Mueve tu cadera, tu cintura, muévete que mueve, sentirás la sabrosura. Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera. Mueve tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura. Wow, 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 wow.
Ehi, Gialluna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
Mercoledì, ok?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, no, ti porto io in un bel posto.
Geniala me 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 sa po 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 popolare. Geniala me 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 sa po 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 popolare. Geniala me 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 sa po 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 popolare.
Mensa popolare Marzola occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
Si era piantato un attimo il potente mezzo, ma siamo riusciti a farlo ripartire in... 448, direi. Vuoi leggere ancora l'Ansa e poi passiamo al locale?
No, l'ho già chiusa l'Ansa, non c'era niente di interessante. Se non il fatto che oggi è la giornata della memoria di Trump e ancora su Rigopiano. Insomma, quelle notizie lì erano. E allora, quindi passiamo alle notizie locali. E dunque, stavo guardando un po' di ieri la notizia di questo nuovo candidato sindaco, però insomma penso che sia stata già letta ieri, tal Giordani, un personaggio che non viene dal mondo della politica ma viene dal mondo dell'industria, delle aziende, comunque è un manager che guiderà una coalizione che non esiste per ora. Lui intanto si candida sindaco, poi chiunque voglia lavorare con lui, collaborare con lui, appunto una coalizione che parte dal centro e va verso sinistra,
verso il futuro
sicuramente. E vabbè, insomma, quindi comunque questa era una notizia di ieri, in quanto è successo appunto l'altro ieri e quindi i giornali lo riportavano ieri. E invece di oggi, mi sembra, perché ieri non l'avevo letto sui giornali, il commissario Penta lascia Padova per motivi personali. Ricordiamo che Penta era il commissario prefettizio che era stato messo a capo dell'amministrazione cittadina dopo la caduta di Bitonci. E si pensava insomma che avrebbe portato avanti lui la città del Santo fino a nuove elezioni, e invece... Allora, ci dicono il commissario prefettizio, appunto nominato per traghettare il Comune di Padova a nuove elezioni, ha comunicato oggi al prefetto di Padova, Patrizia Impresa, di essere costretto a lasciare il suo incarico per motivi personali. Penta ha assicurato che lascerà il comune nei tempi necessari all'effettuazione del formale passaggio di consegne per garantire la continuità dell'azione amministrativa. Zaia, e adesso l'ospedale? In mezzo a questa confusione ci sono comunque dei punti fermi, alcune cose molto chiare. La prima è che se ne va un galantuomo dal commissariamento della città di Padova, persona con la quale ho collaborato e che era... Ah, questo è, scusate, è un virgolettato di Zaia. Che era disponibile a velocizzare pratiche e a risolvere problemi, una per tutte quella del nuovo ospedale di Padova. La seconda certezza è che il dottor Penta non è stato riconosciuto lo status di commissario straordinario e quindi non è stato messo nelle condizioni di firmare per l'ospedale di Padova. In effetti avevamo scoperto anche noi a suo tempo, che appunto lui era stato fatto commissario prefettizio, ma il vero capo dell'amministrazione sarebbe stato il commissario straordinario. E apprendiamo ora che passaggio che non c'è stato. Comunque, qualcuno dice che a pensar male spesso ci si azzecca. Io dico, aggiunge Zaia, che anche se il pensiero permarrà in noi, il banco di prova ci sarà il giorno dopo l'addio del dottor Penta, perché se arriverà un prefetto che comincerà a sostenere che le carte per il nuovo ospedale di Padova non sono firmabili, vorrà dire che il dottor Penta è stato trasferito per altri motivi che non sono quelli personali. Quindi cercheremo di capire bene. Diamo dunque già il benvenuto al nuovo commissario che arriverà a Padova, chiedendogli fin d'ora che legga bene la pratica sul nuovo ospedale, perché vogliamo capire se riuscirà a darci una versione diversa da quella sostenuta dal dottor Penta, e in quel caso ci comporteremo di conseguenza. Non pensi di venire a Padova senza occuparsi del nuovo ospedale, che è pratica già conclusa e deliberata da Regione Università, per non citare infine il profilo etico e morale della questione, che deve coinvolgere tutti. Quindi io lo farei tipo... come test d'ingresso, no? Allora mettono in una sala tutti i papabili futuri commissari, gli fanno leggere tutte le carte sull'ospedale.
E chi lo vuole fare sta.
Passa il turno.
Gli altri invece si attaccano.
Se poi ce n'è più di qualcuno che lo vuole fare, vedranno come fare il secondo.
È più interessante. Esatto, poi, esatto. Lì. Va bene. Madonna. Eccoci qua. Allora, ne leggo una io che ci parla sempre di politica. Le mani dell''Ndrangheta su Padova. Il CRAN Piromalli su supermercati, centri commerciali e agroalimentari. Due sequestri in città e 33 arresti in tutta Italia. Questo è un articolo di Enrico Ferro, penna prestigiosa, definiamola così, del Mattino di Padova. Le mani dell''Ndrangheta sui banchi di frutta e verdura dei nostri supermercati, sui negozi di abbigliamento dei nostri centri commerciali, sulle forniture d'olio made in Italy, sul mercato americano, ma anche sugli appalti per le pulizie nei villaggi turistici. I blitz dei carabinieri del ROS e i 33 arresti fatti ieri mattina all'alba confermano la paura di molti, cioè che ormai è tardi. L'indagine della DDA di Reggio Calabria ha dimostrato che la cosca Piromalli di Gioia Tauro comanda l'ortomercato di Milano e mira a espandersi a nord-est. La malavita organizzata ora si cela dietro intraprendenti agenti di commercio in grado di stringere relazioni con i gruppi della grande distribuzione, come Ali, Lando, Bennett. Ma quanto marcio c'è dietro quelle clementine calabresi, si domandano? Il blitz. Al vertice della piramide della cosca c'è Antonio Piromalli, 45 anni, originario di Polistena, Reggio Calabria, ma residente in centro a Milano. Antonio, figlio dello storico boss Giuseppe Piromalli, 72 anni, facciazza, detenuto in regime di massima sicurezza all'Aquila, è accusato di avere il controllo del mercato ortofrutticolo di Milano attraverso la creazione di una complessa rete di imprese. Nell'ordinanza gli investigatori parlano di affiliati e fiancheggiatori, di predominio esercitato grazie a metodi mafiosi. Piromalli è considerato il socio occulto della società Orto Piazzola e Polignanese, attraverso cui curava la distribuzione di agrumi anche in Veneto e Friuli. Così riuscì a gestire l'attività di riciclaggio dei proventi della cosca. E vabbè, poi parla delle perquisizioni, cosa ha fatto... della moglie, fa un po' i cazzi della famiglia che sinceramente non mi interessano. Torniamo all'operazione. Sette le persone arrestate a Milano, dove secondo gli investigatori tra i capannoni di via Lombroso l''Ndrangheta aveva una delle basi più importanti d'Italia. A Peschiera Borromeo è stato sequestrato un negozio di abbigliamento e a Lecco un altro punto vendita della catena francese di franchising Jennifer. Piromalli era capace di controllare i settori immobiliare e agroalimentare. La sua egemonia parte dalla Calabria, grazie al legame con le famiglie della piana di Gioia Tauro. Si estende in Puglia, arrivando in Lombardia e Veneto. Varca l'oceano, raggiungendo gli Stati Uniti d'America. Con i carabinieri del ROS hanno collaborato anche gli uomini della FBI. Minchia, ve ne vorrei vedere, questi agenti dell'FBI che collaborano con i carabinieri. L''Ndrangheta al nord, secondo quanto ricostruito dal ROS, predilige comunicazioni dirette, affidate ai famosi pizzini e sempre in spazi aperti, mai mediate da chat o social network. Tu l'avresti mai detto, Maria?
No.
Contatti epistolari, visite notturne, affari gestite a voce camminando sui marciapiedi della città, il tutto per evitare di essere intercettati. Mica sono scemi. Determinante all'interno della cosca Piromalli il ruolo delle donne, fondamentali per le comunicazioni tra affiliati, compito che le portava a viaggiare tra Milano, Roma, Reggio Calabria e Padova. quindi vediamo come anche in questo caso la colpa di tutto ricada sul genere femminile. Andiamo avanti con un'altra notizia.
Non ti stavo ascoltando, però sento quest'ultima frase, che la colpa ricade sul genere femminile.
Lo diceva Enrico Ferro, lo dicevo io.
Perfetto.
Allora, Padova Oggi, Life è la categoria. Inquinamento. In Veneto le emissioni di smog sono in deciso calo. Bene nel 2016. L'assessore all'ambiente regionale Bottacin conferma, sono il frutto delle azioni ambientali messe in campo dalla regione. Ed è interessante perché Padova in realtà è andata molto male nel 2016, però a quanto pare in generale i dati relativi al PM10, che secondo quanto rilevato la regione Veneto attraverso la sua agenzia per la prevenzione e protezione ambientale, rivelano un calo importante nel 2016, quindi si diminuiscono queste emissioni. Nel dettaglio, i dati rilevati dalle centraline evidenziano che il maggiore numero di superamenti sono ancora una volta ubicati nei capoluoghi di provincia della pianura, con una media di circa 70 superamenti, mentre i minimi si rilevano nelle stazioni di montagna e a Belluno, tutte località con meno di 10 superamenti in un anno. Se non sbaglio, Padova era 100 superamenti in un anno, quindi è una delle città che alzano la media. E questo è il frutto di molteplici azioni che, come Regione Veneto, abbiamo messo in campo nel tempo in tema ambientale, aggiunge Bottacin, e sulle quali continuiamo a investire, perché nonostante il trend è decisamente positivo, non possiamo abbassare la guardia. Poi ci sarà anche un incontro col ministro, ma sinceramente, chi se ne fotte? Bene, questa era la notizia, hai qualcos'altro da leggere sul locale?
Sì. Volevo leggere sempre un articolo da Padova Oggi sui giorni della merla. Visto che sono questi i giorni della merla, no?
È l'ultimo fine settimana di gennaio.
Sì, gli ultimi giorni di gennaio. Qua dice il 29, 30, 31 oppure 30, 31, 1, insomma.
Sono questi.
Sono questi.
E fa freddino in effetti stamattina.
La leggenda, sai perché si chiamano i giorni della merla?
Certo.
Perché?
Dai, dillo tu, ti sei aperto l'articolo.
Tu sei molto più bravo a raccontare.
Vabbè,
che
posso fare tutto
giornalista...
quanto io, dai, l'hai aperto l'articolo, te lo sei trovato, dai, leggilo, dillo tu.
Allora, secondo la leggenda, i giorni di fine gennaio prendono il nome da una merla bianca che si rifugiò dentro un camino per sfuggire al gelo. Dopo 3 giorni uscì dal comignolo completamente nera. Da allora tutti i merli sono neri. Pensa un po'. E poi ancora, la tradizione attribuisce alla merla anche la capacità di prevedere l'andamento delle stagioni successive. Se i prossimi giorni, quindi quelli della merla, saranno freddi, la primavera sarà calda e soleggiata. In caso contrario, la primavera tarderà a manifestarsi. Quindi, insomma, a quanto pare noi avremo una primavera calda e soleggiata.
Vabbè, bisogna vedere i prossimi giorni.
Comunque, insomma, sembra che oggi e domani siano i giorni più freddi.
Non dire gatto.
Se non ce l'hai, nella merla.
Nella merla.
Perfetto. Su questo direi che possiamo mandare un po' di music.
Sì.
O hai altre notizie?
No.
Perfetto.
Thank you.
Allora, ritorniamo in diretta, sono le 9.37, leggo questa breve notizia che forse meritava di avere posto nella sezione locale, ma tant'è, presa dalla stampa di ieri. E in Veneto, referendum sull'autonomia, nasce l'asse tra Movimento 5 Stelle e Lega. Non solo le parole in comune, dall'immigrazione all'euroscetticismo, ma anche i programmi politici. In Veneto il Movimento 5 Stelle, all'opposizione in Consiglio regionale, farà campagna per il sì al discusso referendum per l'autonomia voluto dalla giunta guidata da Luca Zaia. Leghisti e pentastellati, insieme si può. Mentre a livello nazionale parte lo scontro su un'eventuale alleanza post-voto tra Grillo e Salvini, nel laboratorio Veneto questa intesa è già realtà, almeno su un tema specifico, la richiesta di maggiore autonomia, ovvero di più risorse da trattenere sul territorio. Come movimento siamo favorevoli alle consultazioni referendarie e in particolare a questa promossa a livello regionale dalla Lega, spiega il consigliere regionale grillino Simone Scarabelle, che aggiunge: certo, questa votazione avrà un costo per i cittadini, circa 14 milioni di euro, ma in caso di vittoria dell'autonomia saranno maggiori benefici. Si tratta, bene chiarirlo, di un referendum consultivo per cui non è stata ancora fissata una data. Oggi il governatore Luca Zaia incontra il ministro dell'interno Marco Minniti alla conferenza delle regioni e proporrà una sorta di election day con i quesiti sul Jobs Act e le amministrative. I quesiti sul Jobs Act, ma non sono già stati bocciati?
Boh. Non ti stavo seguendo, scusa.
No, che qua dice che Marco Minniti proporrà una sorta di election day, appunto, per sta roba del referendum sull'autonomia,
sì,
con i quesiti sul Jobs Act e le amministrative.
Sì.
Ma i quesiti sul Jobs Act, la
no, ma adesso la CGIL vuole fare il referendum per...
sì, ma è già stato bocciato dalla Cassazione.
Cosa? Il referendum proposto,
sì,
dalla CGIL?
Sì.
Ma quando?
Una settimana fa, due settimane fa.
A quanto pare no.
Sì.
Ma forse ti stai confondendo con qualcos'altro.
No, no. Avevamo fatto anche... ah no, quello non c'entrava un cazzo. Vabbè.
Beh, cerca su internet.
Infatti. Se in primavera vincessero i fautori dell'autonomia, potrebbe poi partire una trattativa con il governo per ottenere maggiori risorse e decentramento amministrativo. In Veneto non è la prima volta che i grillini si schierano con il carroccio. Era già successo un anno fa su un tema caro a entrambi, quello dell'immigrazione. Nel marzo scorso, infatti, quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle avevano votato a favore del progetto, 4 su 5, avevano votato a favore del progetto di legge leghista per l'abrogazione della normativa regionale a favore della tutela di Rom e Sinti. Vabbè, questa era la notizia.
Va bene, passo io a un'altra notizia. Prima però volevo leggere una cosa velocemente e lo faccio adesso. È una notizia che prendo dal Sole 24 Ore, che ci parla appunto della Camusso che prende parola in merito ai voucher e dice che vanno aboliti, mentre Loi risponde: va bene il voucher giornaliero, non va bene quello a ore. E appunto Susanna Camusso dice: il voucher è uno strumento malato e va abrogato. Così la leader della CGIL, Susanna Camusso, nell'audizione in Commissione Lavoro sulle proposte di legge di riforma dei voucher, rispetto al ritorno ai paletti della legge Biagi, auspicato anche dalla leader della CISL, Anna Maria Furlan. Camusso osserva che quella modalità presuppone che non c'è un rapporto di lavoro subordinato, continua a non dare diritti ai lavoratrici e ai lavoratori e permette gli abusi che si sono verificati. Loi, invece della UIL, dice che il voucher giornaliero va bene, ma con un tetto annuo di 10 giornate. Mantenendo il principio dell'assoluta eccezionalità dello strumento, la UIL ipotizza, insieme a una rivisitazione delle norme sul lavoro a tempo determinato, in particolare su quello brevissimo dei 3 giorni, che, escludendo l'impegno del settore agricolo, è considerato il divieto per appalti e servizi, possa essere istituito un voucher giornaliero e non a ore. E questa è proprio una puttanata, perché alla fine il voucher funziona proprio così. Non è la questione che paghi con i voucher, è la questione che non paghi con i voucher, paghi in nero e ti tieni il voucher come parata di culo se mai venissero a farti un controllo. Quindi anche se metti un tetto a 10 giorni l'anno di pagamento con voucher,
vuol dire semplicemente che per 10 volte in quell'anno, se arriva un controllo, puoi dimostrare che quella persona la stavi pagando regolarmente, non che lavorerà a voucher 10 giorni e basta. Questo lui lo sa, ma se lo dimentica, a quanto pare. Rimaniamo sempre sul Sole 24 Ore.
Scusa, posso dire appunto quello di cui si parlava prima?
Sì.
Che la CGIL ha presentato 3 quesiti, appunto referendari. Uno sul
ritorno all'articolo 18.
Esatto, abolizione. E poi la questione sugli appalti, cioè sì, che siano maggiormente responsabilizzati anche gli appaltatori.
Uh-huh.
E niente, quello sull'articolo 18 è stato bocciato, e invece sono stati tenuti quelli sugli appalti e quello su i voucher. Quindi, ecco.
Ci scrivono tra l'altro che a Limena il picchetto prosegue. Adesso io provo. Tu hai qualcosa da leggere che scrivo io intanto, se no leggo un'altra notizia, scrivo dopo.
Vediamo, allora stavo guardando se sul sito del Sicobas. Cosa è successo? Ah, se sul sito del Sicobas c'era qualcosa in più, ma troviamo il comunicato che abbiamo letto proprio in apertura. Ricordiamo per chi si fosse collegato solo negli ultimi minuti che ieri pomeriggio è stato arrestato, ma non si sa, scusate, ancora per cosa, Aldo Milani, il come si dice, dirigente?
Coordinatore
nazionale del Sicobas. E niente, abbiamo letto su Twitter che comunque già da questa notte sono partiti degli scioperi, dei picchetti in vari magazzini della logistica. Niente.
Vabbè, andiamo avanti con la notizia, intanto che aspettiamo aggiornamenti da Limena. Sempre col Sole 24 Ore, una notizia simpatica. Sai a che sciopero c'è stata un'adesione superiore al 90%? Numeri che non si vedevano da...
Lo sciopero con un'adesione maggiore del 90%.
Sì. Chi è che sciopera? Cioè, se una categoria è sciopera...
A scuola.
No. Figurati.
No, però c'è stato in alcuni posti per la buona scuola. E,
no, ma il 90% su scala nazionale, Maria. Chi è che arriva al 90%? Quale spaccato della classe subalterna è così punta di diamante della lotta contro la borghesia in questo paese?
I
giudici di pace. Perché oggi c'è lo sciopero dei giudici di pace e sono stati rinviati 150.000 processi. Quindi vuol dire che se il 90% non ha, cioè, aderito, anzi superiore al 90%, mettiamo che siano tutti, vuol dire che ogni giorno in Italia ci sono 150.000 processi che vanno a finire dal giudice di pace. Allora, nella giornata di inaugurazione dell'anno giudiziario sono scesi in sciopero i giudici di pace. È il terzo sciopero della categoria da novembre a oggi e durerà una settimana fino al 1 febbraio. Secondo una prima stima dell'UNAGIPA, Unione Nazionale Giudici di Pace, e dell'ANGDP, Associazione Nazionale Giudici di Pace, le adesioni all'interno del territorio nazionale sono superiori al 90%, con punte in numerosi uffici sino al 100%, beh, più di quello non puoi andare, e annunciano che gli scioperi proseguiranno con cadenza mensile. Perché? Il boccone amaro della riforma della magistratura onoraria. La riforma della magistratura onoraria a maggio, sottolinea al sole24ore.com Maria Flora Di Giovanni, non te, presidente dell'UNAGIPA, è stata un boccone amaro. Nonostante gli accordi presi con il ministro, con i decreti attuativi, raddoppiano le competenze dei giudici di pace e accentuano il precariato, perché non si parla di previdenza di maternità, di assistenza, di malattie e di ferie. Ai giudici di pace e più in generale a tutta la magistratura onoraria vengono negati, spiegano le associazioni, tutti i fondamentali diritti spettanti a qualsiasi lavoratore in un paese civile e democratico: continuità del servizio, previdenza obbligatoria, assicurazione infortuni, tutela maternità e salute, diritto alle ferie. Per questo è pronta una denuncia diretta alla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia europea contro il governo italiano per il rifiuto del ministro Orlando di dare attuazione alla sentenza del Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, che riconosce i diritti rivendicati dei giudici di pace. Da anni fuori da ogni garanzia costituzionale, ha sottolineato il Sole 24 Ore, al sole24.com, Gabriele Di Girolamo, presidente della ANGDP, e nella legge delega non c'è traccia. Il Comitato Europeo dei Diritti e delle Uguaglianze Sociali ha condannato l'Italia, sottolineando che con i giudici di pace ha violato gli obblighi in materia di sicurezza sociale riconosciuti dalla Carta Sociale Europea. Il Comitato, spiega Gabriele Di Girolamo, ha accertato che i giudici di pace sono assolutamente integrati nel sistema giudiziario e dunque non devono avere una differenza di trattamento, anche rispetto ai giudici onorari, proprio sul piano della sicurezza sociale. Questo l'articolo sul Sole 24 Ore. Adesso, per allacciarmi a quello che diceva prima Maria, andiamo a parlare di scuola. Scuola. Nel milanese sospesa l'assistenza agli studenti.
Caspita, non l'avevo appena aperta io questa notizia.
Vuoi leggerla tu?
No, vai.
Agli studenti non vedenti e non udenti, negato un diritto essenziale. Andiamo a leggere questo articolo preso dal Fatto Quotidiano e a firma di Andrea Tundo. Il problema riguarda 2.400 famiglie e gli educatori delle cooperative che si occupano della disabilità sensoriali. La competenza è passata dalla provincia alla città metropolitana, che non ha sufficienti risorse. Così alcuni genitori pagano di tasca propria le assistenti. L'assessore al bilancio promette uno stanziamento di 3,4 milioni, ma non basteranno per tutto l'anno scolastico. I soldi ci sono, anche se secondo alcuni non basteranno fino al termine dell'anno scolastico. Eppure gli studenti non vedenti e non udenti della provincia di Milano continuano a vedersi negati i propri diritti dallo scorso 9 gennaio. Però anche tu, Tundo, scrivi in un altro modo.
Vedersi, cioè, avrei sentirsi.
Mi dispiace fare ironia su queste cose, ma porca puttana, anche tu ti fa, sei il giornalista, cioè, impara l'arte dello scrivere. Mancano comunicazioni operative per gli assistenti che si occupano delle disabilità sensoriali, quindi il servizio è sospeso. Nonostante le rassicurazioni e le promesse di Regione Lombardia e Città Metropolitana, si sta negando un diritto essenziale che riguarda centinaia di bambini e ragazzi, con ricadute sulla didattica e problemi per le loro famiglie, dice il presidente provinciale dell'ente nazionale, ente nazionale sordi, Virginio Castelnuovo. Gli fa eco Emanuela Bana, presidente della cooperativa Comin, una delle 10 organizzazioni firmatarie di un appello per sbloccare il momento d'impasse. Denunciamo la gravità della sospensione del servizio e chiediamo che ai proclami seguano i fatti, ovvero che il servizio sia ripristinato quanto prima. La gravità è su tre fronti, afferma: la sospensione del servizio per minori e famiglie e dal punto di vista del lavoro, per gli educatori impiegati nel servizio scolastico e per le organizzazioni che si fanno carico dei livelli occupazionali degli operatori assunti. Richiedono un intervento immediato i rappresentanti del Consiglio d'Istituto e le assistenti alla comunicazione dell'ICS Jacopo Barozzi di Milano, unico plesso della provincia in cui dal 2008 è attivo un progetto per l'inclusione e l'inserimento scolastico di allievi con sordità. Serve sicurezza del diritto al lavoro e serve che gli studenti imparino ogni giorno, che la scuola possa occuparsi di didattica inclusiva e non di burocrazia. Servono servizi che seguono il calendario scolastico e non creino discriminazione, spiegano le nuove firmatarie della lettera. Serve che lo Stato si impegni a garantire tutto questo nel rispetto di tutti. Vabbè, continua questo pippo. Scendiamo sotto. La comunicazione della sospensione del servizio è arrivata durante le vacanze di Natale e da allora sono stati i genitori di alcuni studenti a pagare di tasca propria le assistenti perché continuassero a seguire almeno per alcune ore a settimana i loro figli. Ma cos'è successo? Da dove ha origine la sospensione? Nel milanese sono circa 2.400 le famiglie investite nel problema. Storicamente sono state le province a occuparsi dell'assistenza, con un progressivo intervento della regione per le note economiche di bilancio degli enti provinciali. La legge di stabilità 2017-2019 trasferisce ogni competenza al Pirellone dal prossimo 1 agosto, ma la città metropolitana non ha le risorse per garantire il servizio fino al termine dell'anno scolastico. A Lecco, Sondrio, Mantova, Bergamo, amministrazioni evidentemente più sensibili al problema hanno messo soldi extra. Perché non l'ha fatto anche Milano? Si domandano dall'ENS, che ha sollecitato anche il MIUR. economicamente impossibile, secondo la città metropolitana, che ha quindi cercato una sponda nella regione. Lo scorso 10 gennaio un comunicato chiudeva la vicenda. In teoria, trovato l'accordo, già nei prossimi giorni la regione erogherà i fondi, si legge nella nota del consigliere delegato al bilancio Franco D'Alfonso. Non ci è giunta alcuna comunicazione operativa, quindi siamo fermi, i ragazzi senza assistenza, ribatte Bana a 16 giorni di distanza. E questa è la situazione, insomma, poi l'articolo continua, ma il succo è questo. Se volete approfondire, lo trovate appunto sul Fatto Quotidiano. Io direi che ci possiamo prendere una pausa musicale e torniamo in diretta tra un paio di minuti.
In diretta, sono le 9.54, siete sempre connessi su radiazione.info, la radio migliore del web, ma questo non c'è neanche da dirlo. E allora rimaniamo sul Fatto Quotidiano e parliamo del canone RAI. C'è tempo fino al 31 gennaio per chiedere l'esonero, che però non blocca l'addebito in bolletta. Dai, leggo solo le prime tre righe, ma mi è saltata all'occhio perché anche noi a casa nostra abbiamo lo stesso problema, nel senso che come tanti consumatori italiani abbiamo mandato tutte le carte necessarie per dire non abbiamo una televisione, ma ci viene addebitato lo stesso in bolletta. E quindi vabbè, quindi tagliamo molto. E quindi cos'è che succede? Chi non doveva pagare il canone se l'è comunque ritrovato in bolletta ed è stato costretto a richiedere il rimborso. Tanti brutti ricordi? Niente affatto, anche se per il 2017 il canone è meno caro. Entro martedì 31 gennaio ci sono due importanti scadenze che promettono di innescare una nuova bufera. Sia il termine ultimo per pagare il canone con modello F24, vabbè, se non hai un contratto dell'Enel. Però cosa succederà? Che invece a quelli che hanno chiesto l'esonero, entro fine mese verrà quasi certamente addebitata dalla compagnia elettrica la rata di gennaio e febbraio. È un paradosso perché del possibile caos sono tutti al corrente. Va bene, dai, mi sono già autostufata di questa notizia, quindi la chiudo. E invece passiamo di palo in frasca. Oppure Francesco, hai una notizia sul nazionale? Io non c'ho un... Ah, allora vuoi che la legga io dal tuo computer, giusto per alternare le voci? La leggo io dal tuo computer,
dai,
ho detto.
Basta, la leggo, bene. Allora.
Che sciocco che sei.
Leggiamo questa notizia. La prendo dal Fatto Quotidiano.it. Caso Publitalia, ex AD Pravadelli patteggia un anno per frode e appropriazione indebita. articolo della redazione del Fatto Quotidiano. In un filone di questo procedimento, da poco chiuso dalla Procura di Milano, è indagato per gli stessi reati e in concorso con Pravadelli anche Silvio Berlusconi. Fulvio Pravadelli, ex amministratore delegato ed ex vicepresidente di Publitalia, la concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset, ha patteggiato davanti al GIP di Milano Natalia Imarisio una pena di un anno per frode fiscale e appropriazione indebita nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di false fatture. In un filone di questo procedimento, da poco chiuso dalla Procura di Milano, è indagato per gli stessi reati e in concorso con Pravadelli anche Silvio Berlusconi. Il giudice ha ratificato il patteggiamento dopo l'accordo tra il PM Giordano Baggio, fratello del celebre calciatore, e Mauro Clerici, fratello della celebre conduttrice televisiva, e i legali Filippo Di Nacci e Jacopo Pensa, questi invece non sono fratelli di nessuno, difensori di Pravadelli, che ha già risarcito 18 milioni di euro al fisco. Ma i coglioni! Sempre dallo stesso GIP, tra l'altro, è stato dato l'ok oggi anche al patteggiamento a un anno e mezzo per Luca Vitiello, amministratore di una delle società che avrebbe emesso le false fatture. La procura poi, nella nuova tranche appena chiusa, in vista della richiesta di processo contestata al leader di Forza Italia di aver assicurato, proprio attraverso Pravadelli, la corresponsione da parte di Pubblica. Cos'è la corresponsione? Da parte di Pubblica Italia di un vitalizio per. Corrispondente, vabbè. Di un vitalizio per un totale di oltre 12 milioni di euro a due suoi amici di vecchia data, Alberto Bianchi, amministratore di una società di intermediazione pubblicitaria, e Romano Luzzi, titolare di un'altra società con un presunto giro di false fatture. Gli inquirenti invece non hanno dato il via libera a una richiesta di patteggiamento presentata dalla difesa di Bianchi. Questa è la notizia.
Corresponsione, pagamento effettuato in cambio di una prestazione o del godimento di un bene.
Godimento. Finita con le notizie locali.
Va bene.
Perché mi guardi con la faccia? Sordida.
Niente, allora invece io ho aperto il sito Operai Contro e a parte leggere le prime due notizie che adesso farò, volevo comunque donare anche ai radioascoltatori la possibilità di vedere in che stato sta il mondo del lavoro nel nostro paese, nel senso che se noi andiamo a vedere le prime 10 notizie di questo sito, che comunque è molto aggiornato, nel senso che le notizie escono a distanza di ore, quindi solo tra oggi e ieri e l'altro ieri, insomma, abbiamo abbastanza notizie. Se andiamo a leggere solo i titoli, allora: Marciano, chiudono due aziende, 77 operai licenziati. Poi c'è un articolo sul Sistema Sanitario Nazionale, uno su Aldo Milani che è stato arrestato. Poi Palermo, annunciati 200 licenziamenti. Marelli, tagliati 38 minuti di pausa in fonderia. Poi Marchionne, utile netto a 1,8 miliardi. Poi Consulmarketing, chiesti 350 licenziamenti. Clea, Sassari, 30 gennaio sciopero contro 139 licenziamenti. Poi, aspetta, operai delle acciaierie presi in giro.
Per dire questa notizia che è arrivata da Twitter, perché noi tutti, immagino io come voi che ci state ascoltando, odiate il Trentino Alto Adige e la sua opulenza economica e tecnologica. Signori, a Trento hanno installato le telecamere che fanno i video di sorveglianza in HD. Cioè, parliamo che così hanno maggiore definizione dei video filmati, insomma. Scusami, adesso puoi ricominciare, però mi faceva ridere questa cosa.
Bene, basta.
A te no?
Sì.
Non ti interessa niente il fatto, sì, che a Trento possono godere?
Sì, ma io direi, a te non te ne frega niente che in Italia centinaia e centinaia di lavoratori vengono licenziati.
Ah, Twitter così scorre, pantarei.
Tu che diventerai un insegnante di ruolo nel giro di un anno.
Adesso questo non credo io.
Vabbè, comunque, vabbè, quello che volevo dire l'ho detto. E quindi passiamo invece alla lettura di un paio di queste notizie di cui ho letto solo il titolo. Vabbè, quella su, giusto le più recenti, quelle su Marciano. PG, cos'è PG?
Porco Gesù.
Poggio Reale, no? Cos'è PG?
Poggio Reale. Non so. PG sarà una provincia, no? Sarà Perugia.
Ah sì, Perugia, dici? Sono andati fino alla G, povera Perugia.
O la R o la G andavano.
Beh, no, perché le vocali, no?
Ma andavano prima le consonanti.
P-E, P-U.
Perché lì? Perché c'è la consonante già occupata. Ma comunque te lo cerco se vuoi, cos'è.
No, 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 va bene, va bene. Allora. Comunque, 77 operai, lavoratori della CLAM e della Presystem, produzione di caminetti e stufe saranno disoccupati. Si è infatti conclusa il 25 gennaio la procedura di licenziamento collettivo per il 19 di una e 58 dell'altra. Durante gli ultimi anni siamo stati più volte in CIG, i sindacati ci avevano convinto di aiutare il padrone per salvare il posto di lavoro. Il risultato è il nostro licenziamento. Grazie sindacalisti, un operaio. Questa è la prima notizia, poi andiamo a vedere cosa ci dicono del sistema sanitario nazionale. I politici e gli amministratori continuano a vantarsi che in Italia abbiamo il sistema sanitario migliore del mondo. In effetti, il sistema sanitario italiano è il migliore del mondo per l'arricchimento di politici e amministratori. I continui tagli e la privatizzazione hanno ormai eliminato la possibilità per i poveri cristi di curarsi. Possono curarsi solo i politici parassiti, gli amministratori che lucrano e i loro familiari e parenti. E rimanda sotto questo rapporto Eurispes. Più di metà degli italiani, 54,3%, non è soddisfatto della sanità, una percentuale che al sud supera il 70%. In realtà il dato complessivo non ha subito particolari cambiamenti negli ultimi anni. Infatti, PGPU, vedi un po', scusate. Al nord-ovest prevale la soddisfazione, 70,3%, che ottiene la maggioranza anche al nord-est. È tutto diversa la situazione al centro-sud. Vabbè, 65,9 giudizi negativi, 72,4 nelle isole, al sud 73,6. Il disagio più frequente riguarda le lunghe liste di attesa, poi il 42,2 degli italiani denuncia strutture mediche fatiscenti, condizioni igieniche insoddisfacenti, poi errori medici. Poi abbiamo un 50,5% che preferisce rivolgersi agli ospedali pubblici, comunque per cure specialistiche e interventi chirurgici, grazie al cazzo, quelli privati costano una nave. Comunque il 23,8% appunto dichiara di non potersi permettere le cure private. Quanto alle spese, infatti, nell'ultimo anno il 31,9% dei cittadini ha rinunciato alle cure dentistiche a causa dei costi eccessivi, il 23% a fisioterapia e riabilitazione, il 22% alla prevenzione, il 17% medicine e terapie. Questo è sicuramente uno spaccato della sanità nazionale, che se da un lato appunto c'è questo, che quindi siamo dalla parte dei fruitori del servizio, ce ne sarebbe da dire altrettanto se non di più invece da parte dei lavoratori della sanità. Comunque argomento che abbiamo,
come gli Stati Uniti, il paese penso con più sciancati al mondo e con un tasso di mortalità infantile inferiore solo forse a qualche paese dell'Africa e alla Cina, proprio perché la gente non si può permettere le cure. Comunque, prima di passare alla prossima notizia, una nota per amor di correttezza. La targa di Perugia è PG, ma nel 1927 a Perugia fu assegnata la sigla PU, che stava per Provincia Umbra, poi modificata nel 1933 in PG per motivi ignoti.
Perfetto, un po' come l'addio di Penta.
Esatto.
Motivi ignoti. Va bene, poi niente, l'ultima notizia, cioè la terza, sempre da operai contro. Palermo ha annunciato 200 licenziamenti. La SIS di Palermo ha annunciato il licenziamento di 200 operai attualmente impegnati al cantiere del passante ferroviario. I sindacati sono preoccupati non tanto per il nostro licenziamento, ma, virgolettato, se l'azienda licenzia 200 lavoratori significa chiudere il cantiere, lasciare l'opera incompleta sarebbe un disastro per la città. La minaccia del licenziamento va avanti dall'autunno scorso, le ferrovie hanno un contenzioso sull'importo dei lavori con la SIS. I padroni della SIS affermano che hanno accumulato nella gestione del cantiere un sovraccosto di circa 100 milioni di euro e hanno chiesto alle ferrovie di rivedere gli accordi per aver ripianato il debito. In pratica la minaccia del nostro licenziamento viene utilizzata dalla SIS per avere soldi dalle ferrovie. La SIS ha molte aziende che lavorano in subappalto e più volte abbiamo dovuto scioperare per i morti, ma questo non interessa molto i sindacalisti. I sindacati chiedono un tavolo con Del Rio perché dia i soldi alla SIS. Chi scrive è un operaio SIS.
Va bene. Questa è l'ultima notizia, magari prima di passare all'internazionale metto un po' di musica, cosa dici?
Va buono, va buono. Thank you. Torniamo in diretta, sono le 10:08 e continuiamo con le nostre notizie. No, c'è il co-conduttore che mi infila degli oggetti contundenti in qualche buco del mio corpo. No, non pensate a niente di male. Bene. Allora, leggo una notizia che è apparsa ieri su Repubblica versione cartacea. È un po' lunghetta, quindi se magari a metà mi stufo, mi blocco, ma non ne avrete a male. Guida al neoprotezionismo, l'America che esalta Wall Street, la nuova America, tutti i muri di Trump. Nel giorno del muro col Messico, Wall Street segna un record storico con l'indice Dow Jones a quota 20.000. Vabbè, questo pezzo lo taglio, nel senso che parla del fatto che è salita la borsa americana. E quindi, molti pensarono che certe proposte erano slogan da comizio elettorale. Lui li smentisce e fa quel che aveva promesso. C'è un disegno organico, un progetto di economia e di società molto diverso dall'America che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni. E quindi, muro TPP auto. Lunedì ha abbandonato il trattato di libero scambio con l'Asia Pacifico, TPP, ha annunciato che rinegozierà il mercato unico nordamericano, NAFTA. Venerdì riceve Theresa May con un gesto di omaggio a Brexit. È protezionismo commerciale classico. Trump non crede che la riduzione delle barriere agli scambi abbia giovato all'economia americana. Ai chief executive dell'automobile ha proposto un modello alternativo. Smettetela di costruire fabbriche nei paesi emergenti, rimpatriate la produzione, io vi ricompenso con meno tasse sui profitti e meno regole anti-inquinamento. Per chi non obbedisce, c'è la minaccia di super dazi sulle importazioni. E poi il muro col Messico? Per ora è un annuncio simbolico, peraltro un pezzo di fortificazione esiste già e la fece costruire Bill Clinton. Ma siamo ancora nell'ambito del protezionismo, questa volta demografico. Il segnale di Trump è una priorità ai bisogni degli americani, sposando la tesi che gli immigrati creano insicurezza. È possibile ritirarsi dentro gli stati-nazione? Quale America e quale mondo prefigura Trump? Nulla che non sia già accaduto. I più pessimisti evocano un ritorno agli anni 30, quando la Grande Depressione fu propagata e aggravata da misure protezionistiche e rappresaglie. In Italia ci fu l'autarchia mussoliniana. C'è un precedente meno apocalittico, gli anni 50, segnati da un commercio estero più controllato, con restrizioni valutarie e limiti ai movimenti di capitali. Un moderato protezionismo commerciale fu praticato da Ronald Reagan, convinse la Toyota a costruire auto in America. Per l'immigrazione, l'attuale apertura degli Stati Uniti è frutto di una svolta recente. Alla metà degli anni 60, prima ci furono periodi di chiusura con restrizioni drastiche verso alcune etnie. Nel mondo contemporaneo ci sono modelli nazionali che scoraggiano l'immigrazione, vedi Cina, Giappone, Australia. Trump non è l'unico anti-global. La critica agli effetti nefasti della globalizzazione esplosa nel 99 con la protesta di Seattle contro un vertice del WTO. C'è sempre stata un'opposizione di sinistra al libero scambismo. Bernie Sanders l'ha ereditata da Occupy Wall Street e in campagna elettorale ha detto cose simili a Trump. Tra gli economisti, i premi Nobel Angus Deaton e Joseph Stiglitz denunciano da anni la redistribuzione alla rovescia che ha accompagnato la globalizzazione. Pur riducendosi le disuguaglianze nord-sud o occidente-oriente, sono peggiorate all'interno di ciascuna nazione. L'impoverimento della classe operaia, poi, del ceto medio. L'inversione delle aspettative, coi figli destinati a stare peggio dei genitori, coincidono con una concentrazione dei benefici a vantaggio di ristrette elite. Trump ha cavalcato un disagio diffuso, incarna un nazionalismo economico di destra, ma ci sono convergenze con la sinistra. E ancora, a che fa male il protezionismo? La crescita non è un gioco a somma zero, in cui se tu ti arricchisci io divento più povero. L'aumento degli scambi diffonde benefici a tutte le nazioni. Se invece io alzo le barriere e pretendo di consumare solo ciò che produco in casa mia, alla fine gli altri faranno lo stesso, le industrie esportatrici saranno rovinate e ci ritroveremo tutti più poveri. Questo è l'argomento classico contro il protezionismo in nome delle regole dell'economia di mercato. Se io sono aperto a comprare i prodotti altrui, gli altri compreranno i miei. È un circolo virtuoso. La pratica è diversa dai manuali accademici. Anche nella globalizzazione ci sono protezionismi nascosti, vedi la Cina, che non hanno reso perfettamente reciproche le aperture dei mercati. Inoltre è mancato un elemento del circolo virtuoso. La globalizzazione non ha esportato diritti. Le potenze emergenti come la Cina non hanno adottato le nostre libertà sindacali. Non vedi. Peggio ancora, paesi straricchi come Inghilterra e Lussemburgo hanno fatto dumping fiscale attirando le multinazionali nei paradisi dell'illusione. E poi, guerra asimmetrica. Così come alcune nazioni, Cina, hanno guadagnato...
Ricordiamo che tra l'altro sta roba qui ha dei riflessi su tutta Europa, perché cioè, fa anche il bello Juncker a dire che... insomma, l'Italia non sta seguendo gli accordi presi, non intraprende riforme strutturali sufficienti, ma lui vive proprio in uno di quei paradisi fiscali dove colossi come Google o Facebook si insediano proprio
o Amazon,
proprio perché non pagano un cazzo di tasse e in questo modo riescono anche a sostenersi, a rilanciare la propria economia interna. Fatto sta che poi questa cosa è una roba che fa uno Stato a danno di tutti quelli intorno, perché poi è ovvio che tutti vanno in un'unica direzione se in quello Stato lì pagano l'1% di tasse piuttosto al 20% medio che pagano nel resto d'Europa. Quindi è un po' una guerra al massacro anche questa.
E quindi torniamo sulla guerra asimmetrica. Così come alcune nazioni, Cina, hanno guadagnato più di altre dalla globalizzazione, per lo stesso motivo qualcuno può trarre, almeno a breve termine, dei vantaggi da una retromarcia. Gli Stati Uniti hanno un vasto mercato interno e sono in deficit commerciale da sempre verso Cina, Germania. Perciò sono un caso da manuale in cui un ritorno ai dazi può dare benefici, almeno nell'immediato. L'Italia sta dal lato delle economie estroverse ed esportatrici come la Germania. L'euforia di Wall Street si spiega anche così. I mercati scommettono che il mix trumpiano di nazionalismo economico, sgravi fiscali, investimenti pubblici, armamenti, infrastrutture, deregulation, possa dare stimolo a crescita e profitti. Nel lungo termine il rischio è che gli altri rispondano con rappresaglie, danneggiando perfino un'economia grossa e relativamente autosufficiente come gli USA.
Mia madre definiva estroversa una sua coetanea, diciamo, un po' di approccio libertino alla vita. Cioè è una donna molto estroversa. L'Italia è così, è molto estroversa.
Infatti è un po' libertina.
Molto libertina l'Italia.
C'è la variante bluff. Perché l'America ha meno da perdere? La minaccia del protezionismo può costringere la Cina a una maggiore reciprocità? Consumatori o lavoratori, è il dilemma antico della globalizzazione. Il made in China mi costa meno e quindi è un beneficio per me in quanto consumatore, rafforza il potere d'acquisto. Ma se io lavoro in un settore che viene smantellato e spostato in un paese emergente, il mio potere d'acquisto crolla. Questo dilemma ha una versione macro. La globalizzazione ha creato un mondo di deflazione, prezzi fermi o calanti che contribuiscono al ristagno. Trump può fabbricare inflazione, cosa che non sono riusciti a fare le banche centrali stampando monete e comprando bond. Tutti gli scenari sono sconvolti.
Questo articolo è aberrante veramente, cioè, quindi ti spiegano il problema che
tra l'altro prima dice, no, che la pratica è diversa dai manuali accademici e poi fa una spinta,
no, ma poi soprattutto sì, il consumatore, no, che gli viene da dire in Cina mi costa meno, che bello, non che da 40 anni che sfrutta, da 40 anni in realtà è da 150 anni che sfruttano manodopera cinese a iper basso costo, e soltanto perché negli ultimi 40 anni questa manodopera è stata statalizzata, allora dal governo cinese, allora non va più bene, perché fino a prima andava benissimo, tanto chi se ne frega, no? Però anche adesso, comunque, che insomma, le fabbriche sono, non sono più di proprietà delle grandi multinazionali, in alcuni casi si vede come poi alla fine il meccanismo sia lo stesso, perché poi appaltano queste, a questi grandi stabilimenti, quindi i primi responsabili di questo sicuramente non sono i consumatori che si rivolgono al mercato cinese in cerca di prezzi più amici, ma sono proprio le grandi multinazionali che hanno sempre investito sulla, sull'economia cinese, non tanto per rilanciare l'economia cinese quanto perché in Cina gli conveniva produrre.
E dai, leggiamo le ultime righe, l'ultimo capitoletto, l'ultimo paragrafetto, merci o migranti. Una contraddizione c'è fra muro e protezionismo commerciale. È più facile ridurre i flussi migratori se i paesi emergenti possono esportare merci anziché essere umani. L'immigrazione di messicani si è ridotta quando l'economia del loro paese è andata meglio. È acuto. Chiudere le frontiere alle merci e anche agli immigrati è dirompente. I problemi sono acuti per alcuni settori. Apple ha una complessa catena di fornitori di componenti elettronici sparpagliati nel mondo intero. Rilocalizzare tutto negli Stati Uniti è difficile. Inoltre la Silicon Valley, così come altri settori dell'economia USA, nell'immigrazione qualificata ha trovato un motore di dinamismo, creatività. Vabbè.
E questo è un articolo comunque interessante, perché se non sbaglio è della Repubblica, hai detto, no?
Sì.
Ecco, quindi di un giornale di proprietà di un gruppo che in Italia ha la sua influenza sul mondo economico e anche su quello politico. E se il Financial Times due o tre settimane fa titolava che ormai la partita si gioca tra globalisti e invece populisti votati al protezionismo, insomma, in questa battaglia la Repubblica mi sembra molto ben schierata, e questo ci dice insomma che la borghesia italiana è ancora molto focalizzata sul piano della globalizzazione, molto più di altri paesi, o almeno di componenti forti di altri paesi, perché comunque sia Trump che la Clinton rappresentavano gli interessi di alcuni settori produttivi molto forti negli Stati Uniti, poi alla fine ha prevalso il blocco di Trump, ma non per questo altri cambieranno la loro politica, la loro visione, perché c'è comunque un ritorno economico dietro alla votazione, alla globalizzazione e all'apertura dei mercati, e in tutto questo appunto comincia a delinearsi quella che prevedeva, senza neanche chissà che lungimiranza, il Financial Times. Appunto anche la Repubblica si schiera, ma molti si schierano sulla questione di Trump, perché fa molto discutere. Financo il buon Orban, che cosa chiede? Dice questo, lo leggo dall'ANSA: il premier ungherese Viktor Orban chiede a Bruxelles più rispetto per Donald Trump. È tempo di prendere sul serio il nuovo presidente degli Stati Uniti, ha detto partecipando a una riunione della CDU, la fondazione Adenauer di Bruxelles. In un mondo dove contano sempre di più le reazioni bilaterali, Orban ha spiegato che l'Ungheria, che per l'Ungheria avranno particolare importanza quelle con la Cina, con la Russia e la Russia e con gli USA. Nonostante i britannici abbiano deciso di uscire dalla UE, nonostante la prima potenza militare del mondo abbia un nuovo leader, molti cercano di dare ad intendere di non vedere ciò che vedono. Adesso ci si deve sincronizzare su un ordine mondiale con più centri. E quindi lezioni di geopolitica somministrate da Viktor Orban. Sempre parlando di Trump, una notizia interessante: muro USA Messico, il presidente Peña Nieto annulla l'incontro con Trump, pretendiamo rispetto e non pagheremo. E questo è il presidente del Messico, c'è una foto sul Fatto Quotidiano, vi invito a guardarla, che si chiama appunto Nieto Peña, sembra veramente un modello da telenovelas argentina, no? Te lo ricorda? Uno dei conduttori di quei programmi di danza tanto cari al popolo.
Sì, devo dire.
Di origine ispanica che popola le Americhe. Prima crisi diplomatica per il nuovo inquilino della Casa Bianca, vedi tu, l'omologo messicano con cui doveva iniziare anche a discutere il trattato NAFTA, di fatto ha anticipato il Tikkun che lo aveva ammonito a non venire se il Messico non è disposto a pagare per il muro di cui c'è disperato bisogno. Dopo la cancellazione ha rilanciato dazi del 20% in più sui loro prodotti per finanziarlo. E questo, insomma, potrebbe essere una mossa alquanto azzardata, perché in questo mondo di ladri, come cantava, se non sbaglio, chi era, Carboni? C'è sicuramente qualcun altro che potrebbe felicemente offrirsi di comprare i prodotti che il Messico magari troverebbe difficoltà ad esportare negli Stati Uniti. Ma comunque leggiamo la notizia dal Fatto Quotidiano. Prima crisi diplomatica per Donald Trump, non sono passate neanche 24 ore dalla firma dell'ordine esecutivo che impone alle agenzie federali di cominciare a costruire un muro ai confini con il Messico, e tra il nuovo inquilino della Casa Bianca e il presidente Enrique Peña Nieto è rottura. L'omologo messicano di Trump ha annullato la visita a Washington, prevista per martedì prossimo, quando avrebbe dovuto partire anche la rinegoziazione dell'accordo commerciale nordamericano, NAFTA, che il presidente USA considera il peggiore mai firmato da questo paese. Peña Nieto di fatto ha anticipato Trump, che l'aveva ammonito a non venire se il Messico non è disposto a pagare per il muro di cui c'è disperato bisogno. Dietro la decisione c'è non tanto e non solo la recinzione anti-immigrati, quanto la questione di chi ne sarà, di chi se ne sosterrà i costi, stimati in almeno 12 miliardi di dollari. Come noto, il Tikkun in campagna elettorale ha promesso che sarà a carico del paese confinante. Ah, pensa, quindi lo vuole pure fare pagare al Messico il muro. E l'ha ribadito
ieri. Lo costruiscono loro, ma lo paga il Messico. Qua c'è un inghippo.
Che grande. E l'ha ribadito ieri. Il suo portavoce ha fatto sapere che per coprire la spesa è allo studio una tassa del 20% sulle importazioni dal Messico. Pretendiamo il rispetto dovuto come nazione sovrana e comunque non saremo noi a pagare, ha risposto a muso duro Peña Nieto durante un discorso in TV. Il Messico non crede nei muri e non pagherà alcun muro. Poi via Twitter l'annuncio: questa mattina ho informato la Casa Bianca che non parteciperò all'incontro fissato il prossimo martedì con Trump, il cinguettio del presidente messicano, che è riportato sul Fatto, ma io non carico, quindi non te lo posso riportare. A rendere agli occhi dei messicani ancora più offensivo il comportamento del presidente americano è stato il fatto che gli ordini esecutivi sulla costruzione del muro siano stati firmati proprio mentre si trovavano a Washington i ministri degli esteri e dell'economia, Luis Videgaray e il Defonso Guajardo, che per preparare appunto l'incontro tra i due presidenti. Trump ha sostenuto che la cancellazione è stata concordata perché l'incontro sarebbe stato sterile e non avrà luogo fino a quando il Messico non tratterà gli USA con rispetto. E poi appunto c'è una guerra di tweet a cui non do voce, ma la traduzione in ordine esecutivo della promessa elettorale ha già avuto conseguenze anche sul fronte interno. Il capo della polizia di frontiera USA, Mark Morgan, è stato costretto a lasciare. Secondo l'AP, ha riferito di aver ricevuto la richiesta di dimettersi e di aver preferito lasciare piuttosto che opporsi. Morgan era stato nominato alla guida dell'agenzia, che ha all'attivo 20.000 agenti, lo scorso giugno. Intanto lo speaker della Camera, Paul Ryan, ha quantificato in 12-15 miliardi di dollari il costo del muro, prevedendo che il Congresso approvi i fondi entro fine settembre. All'inizio pagheremo noi, anticiperemo noi gli stanziamenti, ha spiegato in un'intervista televisiva. Poi ci saranno diversi modi per spingere il Messico a contribuire alle spese. E uno di questi modi, appunto, sembra l'ipertassazione dei prodotti che vengono importati dal Messico, ma appunto questo è un gioco molto pericoloso che stanno facendo gli Stati Uniti. Ma questa è una rassegna stampa, non una trasmissione di geopolitica, quindi io mi interrompo perché sono anche le 10:26 minuti. Se vuoi rilanciare qualche appuntamento.
Sì, voglio rilanciare. Allora, innanzitutto due cortei che ci saranno domani, uno a Roma, 28 gennaio, corteo La città di sotto cerca casa. La città di sotto è antirazzista, la lotta contro sfratti e sgombri, basta case vuote e gente senza casa. L'appuntamento è alle 15 da Piazza Vittorio. Se volete leggervi il comunicato di indizione del corteo, che è insomma abbastanza completo, potete andare su abitarenellacrisi.org e insomma trovate l'articolo. Poi sempre un corteo a Firenze, invece corteo Stop Business dell'accoglienza, diritti e dignità per tutti, corteo che è ci sarà a Firenze a seguito dell'incendio e la morte di un rifugiato politico, ex Aiazzone chiama, Firenze risponde. E anche qui invece, per vedervi il comunicato dell'indizione, potete andare su scusate, Movimento di Lotta per la Casa di Firenze su Facebook. E invece, per parlare del Padovano, questa sera, come sempre, aperitivo, cena e serata musicale all'Infospazio Chinatown, da dove trasmettiamo, e domenica invece ci sarà il pranzo di tesseramento, appunto, dell'associazione Nicola Pasian. E partecipate numerosi, ci sarà sicuramente un menù ricchissimo. E come ultimo invece volevo pubblicizzare la serata che ci sarà domani sera invece alla Marzolo Occupata, perché è il suo compleanno, quindi festeggia 3 anni di occupazione, da 3 anni in che in quartiere Portello continua a resistere all'occupazione dell'ex mensa universitaria Marzolo.
Ci arriva adesso via Twitter, anche se sta finendo la rassegna stampa, tale Clo ci manda questa notizia chiedendoci se è falsa, della Repubblica.it. Modena, estorsione, arrestati 2 esponenti nazionali del sindacato Sicobas, in flagranza di reato sorpresi a incassare una somma di denaro per calmierare l'attività di protesta e picchettaggio davanti alla sede di un noto gruppo industriale del settore carni. La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto in flagranza di reato 2 esponenti nazionali dello spicco del sindacato Sicobas, responsabili di estorsione aggravata e continuata nei confronti di un noto gruppo industriale del modenese attivo nel settore della lavorazione carni. I poliziotti della squadra mobile modenese hanno sorpreso i 2 responsabili poco dopo aver incassato una parte della somma di denaro che era stata estorta per calmierare le attività di protesta e di picchettaggio nei confronti delle agenzie. Delle aziende del gruppo. Questa è la notizia su Repubblica.
Infatti prima, cercando arresto Aldo Milani, abbiamo detto che non veniva fuori nessuna notizia, adesso ho provato arrestati Sicobas, invece c'è TG24, ANSA, TGcom24, Affari Italiani, Repubblica, AGI, quindi in realtà
adesso si sa qual è il capo di accusa e vedremo nei prossimi giorni cosa uscirà fuori. Sinceramente non sappiamo molto di più di quello che dicono i giornali, ci viene da dire però che in una situazione come questa ci sembra quantomeno strano che le dinamiche siano quelle riportate da Repubblica.it. È finita la rassegna stampa.